Questa canzone giapponese per bambini è una sorta di poema musicale o fiaba in musica e ci introduce nel mondo delle tradizioni, favole e leggende giapponesi. Il Giappone è un paese molto particolare all'interno dell'Oriente, ha una tradizione tutta sua che, partendo proprio dalle storie per bambini, ha dato origine a tutti i cartoni animati e a gran parte dei film d'animazione di maggior successo nel mondo. Ed è stata la base di romanzi e lungometraggi che hanno cambiato l'immaginario favolistico dell'Oriente e dell'Occidente. Le fiabe giapponesi, in particolare quelle antiche, rispetto a quelle occidentali, pur avendo a volte personaggi simili, non hanno e non seguono la regola del classico lieto fine. Sono fiabe circolari, a volte non finiscono proprio. L'origine viene dal sostrato culturale e religioso del Giappone, dallo shintoismo, dal taoismo e dal buddismo. Il vuoto prevale senza fare però paura e gli enigmi o gli interrogativi restano aperti e non risolti. Come avviene anche spesso nella tradizione artistica e culturale nipponica. Quasi sempre c'è il tema della separazione, vista come inevitabile, un punto centrale della mentalità giapponese, dalle antiche fiabe imperiali a scrittori moderni come Banana Yoshimoto con la nonna. I primi protagonisti della favola giapponese, che vediamo anche nei manga e nei cartoon, sono gli animali, sempre naturalmente magici, di fantasia, che si trasformano in qualsiasi oggetto, su tutti il procione che ha mille forme e metamorfosi, ma pure molto orsi e draghi. Un film caro ai giapponesi, soprattutto ai giovani, si chiama Kimi to Boku, You and Me, è del 2011 ed è tratto dall'omonimo manga che racconta l'amicizia di Shigemi, un disegnatore appunto di fumetti, di manga, e il suo gattino. Un legame indescrivibile fino all'inevitabile separazione, il tutto raccontato dal punto di vista del gatto.
Boku wa kūki dake de subete o kanjitoreru nda yo. Boku no namae wa Gin-Ogo.
Mi chiamo Gyōgo.
Gin-Ogo no gin te no wa ginkan.
Gyōgo. E il gin di Gyōgo deriva da ginkan.
Amano-gawa.
In pratica il mio nome significa Via Lattea, credo. Già, noi due siamo diventati amici molto tempo fa. Il giorno di Tanabata, vero? Io riesco a percepire tutto, anche solo dall'atmosfera che c'è nell'aria.
Il gatto è uno dei protagonisti d'eccezione delle fiabe giapponesi. Le fiabe nascono originariamente anche dal teatro tradizionale del Giappone, fatto sempre con il kimono e dove spesso sono presenti maschere di gatti. Un oggetto caro e prezioso per i giapponesi è poi il Menaki Neko, cosiddetto gatto del benvenuto. È un portafortuna e uno scacciademoni. Oggi è un vero e proprio business. Viene raffigurato con la zampa alzata ed è proposto in vari colori, rosa per i giovani, bianco, rosso e arancio come portafortuna e nero contro gli spiriti e i molestatori. Secondo lo shintoismo, il gatto è vicino al mondo dei morti. Una delle antiche leggende giapponesi del XVII secolo racconta di un gatto, Tama, che faceva compagnia ad un povero monaco. Un giorno, con un forte diluvio, un ricco va a ripararsi dalla pioggia sotto un albero. Il gatto si fa vedere e gli fa cenno di seguirlo, quasi lo costringe a seguirlo. Il micio lo segue e poco dopo il fulmine colpisce l'albero. Come ringraziamento, il ricco darà molti soldi al monaco, padrone del gatto. Oggi il gatto giapponese più celebre per i bambini di tutto il mondo è Doraemon, cartone animato con protagonista un gatto robot del XXII secolo. Lo stesso gatto Doraemon racconta al suo amico bambino Nobita curiose fiabe giapponesi, una sorta di fiaba nella fiaba, che oggi è diventata anche lungometraggio cinematografico. We'll be right back.
Viaggio nelle fiabe.
Tanto tempo fa, un uomo di nome Uroshima Taro salvò una tartaruga. In segno di riconoscenza, l'animale lo condusse al palazzo del drago, ove fu accolto con grande calore. Pesci colorati gli danzavano attorno e le giadre sirene lo salutavano. I festeggiamenti durarono per anni. Ormai Taro era considerato da tutti un eroe. Eccolo, guarda, quello è Uroshima Taro.
Ormai qui non mi è rimasto più niente per cui valga la pena vivere. Mi abbandonerò alle onde del mare.
Aspetta!
No, lasciatemi andare, sono vecchio e solo e qua non conosco nessuno. Voglio farla finita.
Non dire così, se no mi metto subito a piangere. Guarda quanto è triste, fa qualcosa per aiutarlo, ti prego. Oh. È strepitoso, però non credere, è tornato giovane.
Sì, sono ringiovanito, ma sono ancora solo.
Ecco qua la cintura del tempo, ti farà tornare indietro nel passato.
Sul serio?
Un altro oggetto portafortuna giapponese, che ha questa volta origini fiabesco-religiose, è il Daruma, un oggetto di cartapesta che rappresenta il volto di Bodhidharma, il fondatore del buddismo Zen, in meditazione. Quando si esprime un desiderio, racconta la leggenda, uno dei suoi due occhi si colora. Se il desiderio si realizza, si colorano entrambi gli occhi. I Daruma sono venduti perfino nei templi buddisti del Giappone. Spesso la favola in Giappone si mischia ad elementi religiosi, come nella festa delle bambole, Kina Matsuri, che cade il 3 marzo. Ogni casa giapponese mostra le sue bambole tradizionali vestite con gli abiti della corte imperiale del Giappone. Le bambole vengono messe in un ordine preciso, quelle in alto rappresentano l'imperatore e l'imperatrice, sotto ci sono le dame di compagnia, poi i musicisti e i ministri. È una sorta di fiaba rappresentativa e alle bambole vengono offerti perfino cibi, soprattutto crackers di riso, quasi fossero personaggi reali. Finita la festa, le bambole devono sparire perché, dice la leggenda, chi tarda a toglierle non farà sposare le sue figlie. Akira Oshima, monaco giapponese, ci parla dei segreti del kimono, delle arti marziali e delle favole del Giappone.
Kimono è il nostro abito tradizionale di moltissimi secoli. E prima arrivarono dalla Cina 1600 anni fa, ma poi diventarono proprio del Giappone da 400 anni. Kimono è identico, ci sono solo state un poco allungate le maniche, soprattutto per le donne giovani non sposate. Kimono è un abito legato alla vita quotidiana, non è come qualcuno ha detto un abito legato alle arti di guerra, no, è un abito legato alla vita di quotidiana e colori legato sempre, colore nero, è solo raramente colore verde, blu, viola, raramente questi colori, sempre spesso kimono nero. E a questo abito naturalmente hanno legato molte, moltissime fiabe antiche. 800 anni fa, nell'Hokkaido, ha cominciato a girare una storia di un kimono magico che poi si è diffusa in tutto il Giappone e ancora oggi è una delle storie più conosciute, dove il kimono cambia colore a seconda delle ore del giorno e di notte diventa come una specie di lanterna che protegge di ogni pericolo. Le fiabe del kimono sono sempre storie dove c'è domina l'amore. Invece altre fiabe sono legate alla guerra e alla lotta e parlano del bodo. Il bodo è arte di guerra, come per esempio sumo, karate, shobaku, kyudo, soyozu, in genere queste storie non hanno un fine, non hanno un fine felice, ma vanno avanti, finiscono e ricominciano come una forma anche di preghiera e di danza che non finisce mai e che smette e riprende come un ritmo della vita.
Una delle favole più belle, dalla quale è stato tratto anche un film arrivato al Festival di Cannes nel 2014 del regista Isao Takahata, è quella della principessa bambù.
C'era una volta, tanto tempo fa, un vecchio che viveva con sua moglie in un piccolo villaggio. La coppia ricavava il necessario per vivere dai bambù, con cui faceva dei cesti ed altri oggetti. Un giorno il vecchio si trovava nella foresta di bambù come al solito, quando ne vide uno che stranamente splendeva. Quando lo tagliò, con sorpresa, vi trovò una bambina in fasce, vi trovò anche tante monete d'oro. Il vecchio e sua moglie non avevano figli, decisero di allevare la bambina come se fosse stata la loro vera figlia e la chiamarono Kaguya Hime, principessa bambù. La bambina cresceva e diventava ogni giorno più bella. Tutti gli uomini del villaggio la andavano a trovare e ne chiedevano la mano al vecchio. Ma lei sembrava non dare importanza alla cosa. Allora il vecchio disse ai pretendenti che chiunque le avesse portato il tesoro immaginario l'avrebbe presa in moglie. Ma nessuno dei pretendenti vi riuscì. Il tempo passava e i due genitori adottivi si accorsero che la fanciulla guardava spesso la luna e piangeva. «Vedete, io vengo da lì, e il 15 novembre degli angeli verranno a riprendermi». Il vecchio padre e sua moglie chiamarono alcuni soldati in difesa della propria figlia adottiva. Non volevano che ritornasse sulla luna. Quando fu l'ora stabilita, una luce accecante partì dalla luna e investì la casa e i soldati. Fu allora che la principessa Kaguya si abbandonò dolcemente a quella forza misteriosa e alcuni angeli la portarono via.
Un genere unico della favolistica giapponese è la cosiddetta fiaba horror, che vede come protagonisti i famosi fantasmi giapponesi. Compaiono negli horror movies made in Japan e sono presi da antiche fiabe e leggende. I più noti sono gli yokai. Le figure femminili sono quelle che incutono maggior timore. La donna delle nevi, per esempio, è uno spettro che si aggira nella notte con kimono bianco e viso pallidissimo, come la neve appunto, e seduce i viandanti prendendone energie vitali. Questi fantasmi sono accompagnati da fuochi fatui, sono presenti nel teatro kabuki, ma pure nella tradizione pittorica giapponese. Sadako Yamamura è la ragazza fantasma della saga The Ring.
Yeah.
Oggi i fantasmi delle vecchie fiabe del Giappone sono arrivati su internet. Un recente gioco web li racconta partendo dal film horror Creepy Hide and Seek. Qui si parla appunto di uno strano gioco internet che permette di entrare in contatto con un fantasma e di giocare con lui a nascondino. E non solo, un gioco tanto popolare quanto pericoloso. Ancora sui fantasmi, il film Ghost in the Shell si svolge nel Giappone del 2029, quando il mondo è completamente informatizzato e pieno di impianti cibernetici che, seppure aumentano le capacità mentali dell'uomo, non rendono questo immune da attacchi. Così un misterioso terrorista del web, detto signore dei pupazzi, attraverso le vie informatiche comincia a controllare le menti delle persone. Una fiaba inedita giapponese è ancora una volta legata alle nuove tecnologie. Si intitola Il robot con la cintura esplosiva.
Shiro e Kazaki erano felici di aver convinto il nonno a comprare loro, per Capodanno, il primo robot. Tutto era pronto nelle piccole vie di Tokyo. Le porte decorate di pini e bambù. Questa notte, dopo i 108 rintocchi delle campane suonate nei templi buddisti per salutare l'anno nuovo, avrebbero avuto un amico robot con cui fare festa. La mattina di Capodanno, offrendo come vuole la tradizione tè verde con umeboshi, una sorta di prugna agrodolce, chiesero al nonno: «Dove hai trovato il robot?» «Anche io so usare internet. Pensate che ho ordinato il robot dall'iPhone che ho vinto alla gara di arti marziali e non lo avevo mai usato!» Un gioco speciale, un bellissimo robot d'acciaio con un'enorme cintura colorata. Di sera, esattamente alle 9, il robot cominciò a parlare in una lingua incomprensibile. Bastava premere un pulsante e camminava. E parlava. Sapeva anche cucinare. Ottimi piatti di cucina giapponese. In primavera, Shiro e Kazaki partirono con i genitori per un viaggio di piacere negli Stati Uniti. All'aeroporto di New York furono bloccati, a causa del robot. «È un giocattolo», dissero i genitori, ma le guardie non erano dello stesso avviso. Ed ecco che senza fare nulla la famiglia venne portata in cella di isolamento e sottoposta a controlli di ogni tipo. Il robot era ricercato da mesi dai servizi segreti americani. Si trattava della creazione di un terrorista cibernetico che attraverso la cintura esplosiva del robot aveva programmato di far scoppiare il mondo un venerdì alle 9 di sera. Mancavano ancora pochi giorni. Shiro e Kazaki, per la prima volta, trovavano nella realtà i loro sogni di fantascienza. Tornati in Giappone, costrinsero il nonno a rinunciare a internet. A una certa età si può imparare ad usare il web, ma non a schivare ad usare la rete. Ma non a schivare i pericoli della rete.
Tokyo è forse la città più avveniristica del Giappone, divisa in quartieri che hanno accanto al Palazzo Imperiale e alle antiche opere del Giappone le più esuberanti invenzioni della modernità. Il quartiere Ginza, oltre ad essere il più antico, è il più commerciale. Spiccano veri e propri supermercati dell'elettronica, sofisticati musei delle tecnologie. Santuari e templi convivono dunque con una città illuminata dai maxi schermi. L'ultima moda dei ragazzi giapponesi è però diffidare delle insidie del web, come suggerisce la fiaba. Se da Tokyo vengono oggi gran parte delle fiabe moderne del Giappone, Kyoto è invece la culla di suggestive fiabe antiche. A Kyoto ha origine la cultura giapponese, dalla cerimonia del tè al teatro kabuki alle geishe. Ogni strada di Kyoto ha le sue fiabe e leggende. Il santuario Ishu, per esempio, è dedicato alla dea dell'amore. Qui la leggenda vuole che chi riesce a percorrere l'itinerario verso il tempio, saltando fra le pietre ad occhi chiusi, troverà il suo vero amore. Tantissime sono le fiabe sui samurai, sui giardini zen, film anche fiabeschi come I Sette Samurai di Akira Kurosawa del 1954 fino a Memorie di una Geisha del 2005, diretto dal regista Rob Marshall e basato sul romanzo di Arthur Golden, si sono ispirati a storie e leggende di Tokyo. Nonché tanti cartoni animati e manga giapponesi. I manga, detti anime, hanno origine già nel periodo Edo, quando alcuni pittori cominciavano a dipingere danze orientali in una sorta di lanterna magica. Da qui manga, fumetti di ogni genere, dall'avventura allo sport, dal romantico alla storia. E i cartoon che hanno cambiato la TV dei bambini di tutto il mondo. Ken il guerriero, Capitan Harlock, il cane Spank, il robot Mazinga, Judo Boy, Lupin e ancora Lady Oscar, Kimba il leone bianco, l'uomo tigre. Questi, secondo un sondaggio della Nippon Television, i più cari ai giapponesi. Molti sono ispirati ad animali, come le più antiche fiabe del Giappone. A volte le fiabe diventano perfino hard, addirittura violente, quasi sadomaso, come nel manga giapponese Il Conte delle Anime.
Di ragazza che lei crede.
I grandi scrittori giapponesi più volte hanno confessato di rifarsi proprio ai manga e alle storie dei fumetti. La sorella della nota scrittrice Banana Yoshimoto, Haruno Yohiko, è per esempio una conosciuta disegnatrice di anime giapponesi. Accenni di fiabe ci sono in diversi libri della Yoshimoto, anche nel nuovo Andromeda AIDS, dove è fortissimo il legame con il mondo soprannaturale fiabesco. L'altro grande scrittore del Giappone, Haruki Murakami, segue poi tutto un filone di realismo magico, in particolare in libri come Kafka sulla spiaggia, La fine del mondo e Il paese delle meraviglie, dove i vecchi sogni sono letti nel teschio degli unicorni. Lo stesso Murakami scrive: «La felicità è una fiaba, l'infelicità un romanzo». Il regista cinematografico giapponese Shiro Sasaki ci parla di fiabe e letteratura nel Giappone del XXI secolo.
Ha molto stupefacente come in Giappone la fiaba e la letteratura sono un poco la stessa cosa. Da noi la letteratura nasce dalle storie, dalle tradizioni rituali e i romanzi somigliano alle fiabe, come anche le nostre fiabe sono molto ricche di personaggi, come appunto sono ricchi i romanzi. Posso dire, per esempio, che le storie di Murakami Haruki e anche quelle di Banana Yoshimoto non esisterebbero senza le storie e senza le fiabe, senza le leggende della tradizione. E anche la struttura stessa delle sceneggiature dei film assomiglia a quella delle storie che noi ascoltavamo da bambini. Perfino la religione nazionale del Giappone Lo cento ha al suo cento quasi delle fiabe, le storie della dea Amaterasu, che sono in realtà appunto delle molto belle, molto antiche fiabe. Tutto questo è arrivato anche agli scrittori di oggi. Masayoshi Eiki, lui ha trasformato le leggende e le fiabe dell'isola di Okinawa in romanzi moderni. E proprio dalle fiabe sono nati anche i nostri manga e i nostri cartoons. Sono quelli creati qualche decennio fa da Osamu Tezuka. E del resto anche oggi i due massimi editori giapponesi, Kodansha e Shinshosha, hanno le loro maggiori opere vendute, i loro maggiori bestseller in libri che sono o delle fiabe antiche e moderne o delle opere tratte presi dalle fiabe. Potrei dire una letteratura totalmente unita, totalmente presente con la fiaba.